Cari amici, ben ritrovati anche oggi al consueto appuntamento con il programma Una porta sull'anima. Per la meditazione di oggi ho pensato di riflettere insieme con voi su quale sia l'abbigliamento più idoneo per un cristiano, se vi siano dei criteri da seguire o se, come il mondo ci propone, siamo liberi di indossare tutto ciò che desideriamo, oppure spesso di non indossare, di svestirci a nostro piacimento. Chiariamo subito che questo discorso riguarda tanto le donne quanto gli uomini. Siamo tutti coinvolti in questa riflessione che mette al centro della nostra attenzione il corpo e l'uso che ne facciamo. La questione che riguarda l'abbigliamento appare piuttosto spinosa, soprattutto di questi tempi, dove l'apparire la fa da padrone e i parametri della decenza pare siano completamente saltati. Ma se ci pensate, ogni giorno noi compiamo sempre il gesto quotidiano di vestirci, di scegliere come vestirci, il che rende tutto questo affatto qualcosa di banale o di ininfluente, soprattutto nella visione cristiana, dove ogni gesto, come sappiamo, non è mai neutro. Quindi per un cristiano anche vestirsi diventa un atto spirituale, cioè assume una valenza e un peso che non possiamo trascurare, perché diventa ed è una dichiarazione silenziosa di fede, è una vera e propria testimonianza. Quale dovrebbe essere il nostro abito? Ce lo indica con chiarezza San Paolo, quando nella lettera ai Romani scrive: rivestitevi del Signore Gesù Cristo. Ovviamente San Paolo si riferisce ad un abito interiore, legato alla nostra fede, alla nostra conformità interiore a Cristo, anche alla morale, ma ci fa riflettere sul fatto che non ci poniamo abbastanza il problema se fra questo nostro abito interiore e l'abito esteriore ci sia poi una corrispondenza. È vero, come si dice, che l'abito non fa il monaco, cioè che l'apparenza esterna non sempre rispecchia l'essenza di una persona, però è anche vero che alle persone di fede è richiesta anche una coerenza tra ciò che professano e ciò che vivono, ovvero tra ciò in cui dicono di credere e poi il modo in cui si vestono e si rappresentano all'esterno. Cosa intendo dire? Intendo dire che la fede non riguarda solo la nostra interiorità, non rimane nel cuore in modo disincarnato, passa attraverso il corpo, i gesti, il nostro stile di vita. Non possiamo considerare il corpo come un involucro inerte dell'anima. Il corpo è parte integrante della persona e dunque alla fine il modo di vestirsi diventa anche un linguaggio dell'anima, attraverso il quale noi comunichiamo noi stessi agli altri e quindi dobbiamo essere consapevoli del messaggio che trasmettiamo a chi ci circonda. Ma detto questo, partiamo col dire che riguardo al corpo c'è un fondamento teologico che noi cristiani non possiamo ignorare. San Paolo infatti afferma: non sapete che il vostro corpo è tempio dello Spirito Santo che è in voi? Questo è il fondamento teologico, cioè che siamo tempio. Quindi, se il nostro corpo è tempio, questo ha delle implicazioni importanti. Non può essere trattato né come un oggetto di consumo né come una merce da esibire. È il luogo della presenza di Dio. Già soltanto pensare questo ci pone di fronte alla responsabilità di come e di cosa intendiamo fare del nostro corpo. Non possiamo lasciarci dominare dall'esibizionismo, dal desiderio di apparire. Il nostro abbigliamento deve essere improntato al rispetto del corpo e quindi dobbiamo essere modesti, riservati, temperanti. Dice infatti il Catechismo della Chiesa Cattolica, al numero 2521, che la modestia è parte integrante della temperanza. Essa custodisce l'intimità della persona. Ma cosa vuol dire custodire l'intimità della persona? Custodire l'intimità significa riconoscere che non tutto deve essere esposto, mostrato, offerto allo sguardo pubblico. La persona umana è mistero e il mistero va rispettato. Ma noi non dobbiamo rispettare solo noi stessi, dobbiamo rispettare ed avere cura anche degli altri. Infatti, sempre il Catechismo della Chiesa Cattolica, nello spiegare il nono comandamento, insegna che dobbiamo preoccuparci non solo del peccato che potremmo commettere noi, ma anche evitare che altri commettano peccato a causa nostra. E questo include parole, comportamenti e anche modi di presentarsi che possano favorire disordine morale, che possono spingere altri ad avere pensieri, desideri o a compiere azioni non gradite a Dio. Quindi la nostra è una grande responsabilità, non solo verso noi stessi, ma anche verso gli altri. Dal punto di vista psicologico, il modo di vestire influisce profondamente sulla percezione di se stessi e sul modo in cui gli altri ci percepiscono. Tutto questo ha una grande influenza sulla nostra postura, sul nostro comportamento, sul senso di autostima, può condizionare anche la qualità delle relazioni. Dunque l'abbigliamento non è affatto un elemento neutro o ininfluente sulla nostra vita. È in grado di condizionarci e di influenzare il rapporto con gli altri. E dobbiamo stare attenti perché ci possono essere delle conseguenze psicologiche importanti da non sottovalutare, soprattutto se leghiamo la nostra identità al modo di vestire. Per esempio, quando una donna, ma questo discorso vale anche per un uomo, no? Dicevo, quando una donna si veste principalmente per attirare attenzione sul proprio corpo, non si rende conto che a lungo andare rischia di interiorizzare uno sguardo oggettivante. Cosa vuol dire questa espressione? Vuol dire che si vede attraverso gli occhi degli altri. Si valuta non in base alle proprie capacità, alla propria interiorità, ma sulla base di ciò che suscita negli altri, sulla base di ciò che pensano gli altri di lei. Questo fenomeno è noto come il termine di auto-oggettivazione. E a lungo andare cosa genera? Genera ansia, crea un'insicurezza cronica perché non c'è più una percezione stabile di sé, ma è mutevole come lo è il giudizio delle persone, quindi appunto è instabile. Si crea una eccessiva dipendenza dall'approvazione degli altri e tutto questo può portare anche ad una frammentazione dell'identità. Si può addirittura in alcuni casi sviluppare un pensiero ossessivo sul proprio aspetto fisico e vivere in balia del giudizio degli altri, essere sempre ossessionati dal sapere cosa stanno pensando di noi, come ci valutano, e questo condiziona il nostro equilibrio emotivo, che non dipenderà più da come ci sentiamo realmente dentro, ma da come immaginiamo che gli altri ci valutino. Questa è una condizione molto, molto seria da non sottovalutare. Ha dei risvolti psicologici che possono portare anche a disturbi mentali veri e propri. Senza contare il fatto poi che così facendo la persona smette di avere il controllo su di sé e lo pone nelle mani degli altri. Il controllo cioè viene posto all'esterno, non è più interno. Cioè non sono più io ad avere il dominio su me stesso, sulle mie facoltà, ma delego tutto questo allo sguardo degli altri su di me. È dal loro sguardo che dipende cosa sento, cosa penso, come agisco. Insomma, capite bene che si può scivolare in una condizione psicologica piuttosto pericolosa. Si possono instaurare circoli viziosi in cui diventa predominante il senso di inadeguatezza o di vergogna paralizzante e possono portare le persone, soprattutto i più giovani, a ritirarsi dalle relazioni sociali. Quanti giovani si chiudono in casa, interagiscono solo attraverso i social? E possono anche vivere crisi di ansia o di attacchi, proprio attacchi di panico, se sono obbligati a mostrarsi all'esterno, se per caso il loro aspetto fisico o il loro abbigliamento non corrisponde agli standard di bellezza imposti dai media, dalla moda. Insomma, la questione sul come vestirsi, come vedete, è molto più complessa di come possa apparire ad uno sguardo superficiale. La fede cattolica, però, ci è di grande aiuto, perché ci offre una liberazione radicale da tutto questo ed è perciò protettiva anche sul piano della salute mentale. Per la nostra fede, la donna o l'uomo non valgono per ciò che suscitano nello sguardo altrui, ma per ciò che sono davanti a Dio. Dice il libro dei Proverbi, parlando della donna, dice: "Forza e dignità sono il suo vestito". Cosa vuol dire questo? Vuol dire che non è il corpo esibito che fonda la dignità, ma è l'anima abitata da Dio. Purtroppo questa sapienza che ci trasmette la Sacra Scrittura, anche noi cristiani spesso la dimentichiamo. E questo dipende anche dal contesto culturale in cui viviamo. Infatti, come abbiamo detto, è indiscutibile che viviamo in una cultura ipervisiva, dominata dai social media, dall'immagine, dall'estetica, e dove quindi tutto ruota intorno alla centralità del corpo. Il corpo femminile soprattutto è frequentemente uno strumento pubblicitario, diventa un prodotto commerciale, oppure diventa simbolo di successo, di affermazione, diventa un oggetto di confronto continuo. L'industria della moda e quelli dell'intrattenimento propongono spesso un modello in cui il valore coincide con la seduzione, con la visibilità, cioè valgo qualcosa se vengo visto, se seduco, se ammicco, se riesco a mantenere lo sguardo su di me il più a lungo possibile. È ovvio che in questo contesto vestirsi con modestia diventa un vero e proprio atto controculturale e occorre davvero molto coraggio e una salda personalità per non farsi trascinare. Però per un cristiano è decisivo scegliere da che parte stare. Non si tratta di fuggire dal mondo, ma di dare testimonianza nel mondo. Gesù stesso ci chiama a questo. Lui dice: voi siete la luce del mondo. La luce non grida, non si impone, ma illumina tutto ciò che la circonda. Quindi una donna che si veste con dignità, con modestia, può fare la differenza, può diventare una luce silenziosa in una cultura che confonde esposizione con libertà. Se ci pensate, essere schiavi dello sguardo di un altro è terribile, eppure le persone non se ne rendono conto. Molti si ribellano, sostengono che sia Dio a renderci schiavi di regole, di leggi, e combattono per la libera espressione di se stessi, e in nome di questa presunta libertà non si rendono nemmeno conto di tramutarsi in qualcosa di grottesco, perché si assoggettano completamente allo sguardo del mondo, si riducono in schiavitù senza accorgersene. E noi cristiani conosciamo bene di chi finiamo per diventare schiavi, cioè sappiamo bene chi sia il principe di questo mondo. Dunque la situazione non ha solo implicazioni psicologiche, ma anche morali, purtroppo, e tutto questo viene completamente trascurato o spesso sottaciuto, purtroppo anche dai sacerdoti, che evitano di affrontare la questione per non inimicarsi le persone, per non essere accusati di arretratezza o di bigottismo. Infatti, la parola modestia ormai ha assunto una connotazione completamente negativa, oggi è spesso fraintesa come repressione, moralismo. Ma il catechismo, come dicevamo prima, chiarisce che la modestia invece ispira la scelta dell'abbigliamento. La modestia non è paura del corpo, ma avere padronanza del corpo, è una forma di libertà interiore. San Paolo, come sappiamo, che cosa scrive? Dice: tutto mi è lecito, ma non tutto giova. Cioè, posso vestirmi come mi pare? Certo, ma non è detto che la scelta che fai non sia dannosa per te sul piano spirituale. La domanda cristiana non è chiedersi: ma questo è proibito? Ma la vera domanda è: questo mi aiuta a vivere nella verità del mio essere figlio di Dio? Questo è il punto. Questo cosa conta per me? Qual è il vero obiettivo del mio cuore? In base a cosa e a chi ho deciso di vivere la mia vita? Perciò anche i nostri pastori dovrebbero ricordarci più spesso che la modestia è una virtù essenziale per un cristiano. Protegge da tante cose, protegge la profondità delle relazioni, perché si dà più valore all'interiorità di una persona piuttosto che alla sua esteriorità. La modestia favorisce il rispetto reciproco e soprattutto valorizza la dimensione spirituale della persona. Perciò essere modesti nel vestire non vuol dire essere bigotti oppure essere repressi. Vuol dire essere sobri, rispettare il pudore dell'essere umano, preservare la sua intimità. E tutto questo non spegne affatto la femminilità o la mascolinità, le purifica. E poi, come dicevamo prima, tutto questo ha delle ricadute, non solo sul piano personale, ma anche comunitario. Nella lettera ai Romani, infatti, San Paolo ci esorta e dice: pensate a non essere causa di inciampo o di scandalo al fratello. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che la fede cattolica non è individualista, dove ognuno pensa solo a se stesso e basta. Ogni scelta ha sempre una risonanza comunitaria, perciò dobbiamo tener conto dell'influenza morale che esercitiamo sugli altri e quindi il nostro principio guida non deve essere la moda o l'esibizionismo, ma la carità. Questo implica che abbiamo il dovere di agire con prudenza, con discrezione, per non arrecare danno a noi stessi e agli altri con il nostro comportamento scorretto. Non dobbiamo provocare negli altri reazioni disordinate. E questo principio non vale solo in chiesa, vale sempre, in ogni contesto in cui ci troviamo. E qui apriamo una parentesi necessaria, perché perché spesso si assiste a questo strano comportamento, soprattutto in donne cristiane, che si vantano per la loro correttezza nell'abbigliamento, e cioè si vantano di coprirsi quando entrano in chiesa, indossare foulard, di evitare abiti aderenti o troppo corti, ma poi all'esterno hanno un comportamento assolutamente contrario. E ci chiediamo, ma che senso ha? Certo, la chiesa è un luogo sacro, privilegiato, ma forse Dio non è presente in ogni luogo? Se una donna o un uomo accettano di vestire in modo sobrio e modesto, lo fanno perché hanno rispetto del Signore e di se stessi dovunque, e dovunque operano con carità verso i fratelli, evitando di scandalizzare o di provocare, e questo deve valere tanto all'interno di una chiesa quanto all'esterno. Purtroppo questo ci fa capire che anche noi cristiani a volte scivoliamo in un fariseismo che mette in luce tutte le contraddizioni che viviamo nella nostra vita di fede. A che serve un falso formalismo se il cuore va in un'altra direzione? Noi dobbiamo riflettere su questo, perché noi cristiani siamo chiamati a fare la differenza rispetto al mondo. In una società come la nostra, che sembra aver perso qualunque forma di pudore, che è segnata da pornografia diffusa, da stimoli continui, una donna che si veste con sobrietà, non solo quando va in chiesa, ma in ogni ambiente che frequenta, compie un atto proprio di carità culturale e potremmo dire contribuisce in modo attivo a purificare l'ambiente che la circonda. C'è da dire comunque che la Chiesa non ha mai imposto un modello unico di moda valido per ogni epoca o per ogni cultura. Le forme cambiano secondo le epoche, le culture. Quindi qui non si parla di un modello di abbigliamento standardizzato che debba essere uguale per tutti. O che non rispetti i gusti personali. Ciascuno è libero di esprimere se stesso. Però quello che è rimasto sempre universalmente valido in ogni periodo storico è innanzitutto il dover avere rispetto della dignità umana. Poi avere sempre presente la custodia dell'intimità della persona. E sicuramente il saper sempre armonizzare tra la nostra interiorità e l'esteriorità. Cioè, le mode cambiano attraverso il tempo, i secoli, ma questo non ha nulla a che vedere con il tipo di relazione che noi abbiamo con il Signore. Quello rimane invariato, così come i comandamenti non cambiano. Cioè, la lunghezza di una gonna può cambiare, ovviamente entro certi limiti, oppure il tipo di tessuti, il tipo di manica, tutto può cambiare. E risentire anche degli influssi culturali in cui l'uomo vive. Ciò che non cambia è il criterio evangelico secondo il quale l'abbigliamento deve essere coerente con la verità del corpo che è un dono. Il corpo deve essere vissuto come dono e non come strumento di seduzione, come merce da esibire, come forma di controllo dell'altro. E soprattutto non cambia il rispetto che dobbiamo agli insegnamenti evangelici e alla legge di Dio che è eterna. Certamente c'è da dire che la donna cattolica oggi vive in ambienti lavorativi molto competitivi, è socialmente più esposta rispetto al passato ed è anche digitalmente connessa tramite i social, no? Quotidianamente. E tutto questo può farla sentire sotto pressione. La donna può pensare: se non mi adeguo, sarò esclusa. E tutto questo rende ancora più difficile vestirsi in modo adeguato. Ma la soluzione non è piegarsi alla logica del mondo. La vera libertà non è conformarsi, è scegliere consapevolmente senza lasciarsi stravolgere né trascinare lontano dai propri valori e dalla propria interiorità. San Pietro scrive, rivolgendosi proprio alle donne, dice: il vostro ornamento non sia quello esteriore, capelli intrecciati, collane d'oro, sfoggio di vestiti. Cercate piuttosto di adornare l'interno del vostro cuore con un'anima incorruttibile, piena di mitezza, di pace. Ecco ciò che è prezioso davanti a Dio. Cioè San Pietro sta dicendo che la donna cristiana non deve rinunciare alla bellezza, la deve orientare per piacere a Dio, per dare a Lui gloria. La sua bellezza deve essere il risultato di un cuore ben custodito, non di ornamenti esteriori. La sua eleganza non deve diventare provocazione, seduzione, ma deve essere lo specchio dell'armonia con cui Dio ha creato tutte le cose. Perciò, come vedete, non si tratta di negare il corpo, ma di rispettare il mistero che esso racchiude. Ciascuno di noi, uomo o donna che sia, è chiamato a una dignità molto alta, che non può essere svilita da ciò che indossiamo o da come ci svestiamo solo per piacere al mondo. Con il battesimo abbiamo ricevuto una veste speciale, bianca, che ci ha elevati rispetto a qualunque creatura che esista in natura, perché ci ha resi figli di Dio, e dunque tutto ciò che indossiamo deve essere degno di Dio, degno del dono che abbiamo ricevuto. E così anche il vestire per un cristiano deve diventare un atto spirituale, deve diventare offerta, ringraziamento, adorazione, affinché l'abito esteriore diventi simbolo dell'abito interiore e sia gradito a Dio. Pensiamoci a tutto questo, d'ora in avanti, quando ci troveremo di fronte all'armadio e dovremo decidere cosa indossare. Bene, il nostro tempo anche per oggi è terminato, ma anche oggi abbiamo affrontato diversi spunti su cui riflettere. Abbiamo capito che un uomo cattolico o una donna cattolica si vestono non per timore, ma per coerenza, non per apparire più santi agli occhi della gente, ma per testimoniare la propria fede, per vivere nella luce. Non si tratta di seguire delle regole esteriori, altrimenti è del tutto inutile. A che serve? Tanto vale seguire la moda del mondo, se il nostro cuore non nutre i sentimenti in linea con la nostra fede. Ricordiamoci sempre che il centro è Cristo, non la paura o il rispetto formale. Il centro è l'amore. Tutto dobbiamo fare e vivere nell'amore. Il criterio non è il giudizio fine a se stesso, ma la verità, come ci ha insegnato il Signore. Dobbiamo sicuramente evitare un permissivismo totale che ignora qualunque dimensione morale del vestire, questo sì, ma dobbiamo anche stare attenti a non cadere in un moralismo rigido, svuotato di senso, che riduce la fede soltanto a regole esteriori. La bellezza di un cristiano deve richiamare a Dio, deve elevare la nostra anima e quella di chi ci osserva. Questo è il criterio che ci deve guidare nella scelta del modo di vestire. Meditando la Via Crucis, ricordiamo che il nostro Signore è stato privato delle vesti, in sfregio alla sua umanità e alla sua divinità. Hanno provato a togliergli dignità, proprio spogliandolo. Ovviamente con lui non ci sono riusciti, ma con noi ci riescono benissimo. E questo è un richiamo preciso a noi, che non ci rendiamo conto di quanto umiliamo noi stessi svestendoci o vestendoci in modo indecente. Riflettiamo, il mondo ci umilia e noi glielo lasciamo fare, e ne siamo pure contenti. Quindi proviamo ad aprire gli occhi. Chiediamo alla Madonna, tutta bella e tutta pura, di insegnarci ad essere più modesti e a curare soprattutto la nostra interiorità, preservandola da tutto ciò che ci allontana dall'amore e dalla volontà del Signore. Bene, ora è venuto proprio il momento di lasciarci. Io saluto tutti i radioascoltatori e vi do appuntamento alla prossima settimana. Un caro saluto a tutti e Ave Maria.